Ben ritrovati a Protagonisti in Musica dalla Perla Nera di Novara. Qui con voi c'è Sara
e anche Fabio.
E inizieremo un viaggio raccontandovi di una delle band che ha fatto la storia della musica, una forza della natura che è partita grazie al suo leader e così come ne ha acceso la scintilla purtroppo si è spenta con lui. Parliamo di Ian Kilmister, detto Lemmy, e la sua creatura, i Motörhead. Ian, che è nato da un sacerdote anglicano il 24 dicembre del 1945 a Stoke-on-Trent, cittadina tra Manchester e Birmingham, approdò alla musica popolare durante il periodo della British Invasion di inizio anni 60 e militò prima nei Rainmakers, poi nei Rocking Bikers, quindi negli Opal Butterfly, gente che faceva o rifaceva rock and roll. La psichedelia è la parola magica per il futuro di Lemmy, quella che gli consente di esprimersi contro il pop. Gliela insegna Jimi Hendrix, di 3 anni più anziano, di cui fu il roadie, nei suoi lunghi soggiorni inglesi tra il 66 e il 69. I Motörhead nascono nel 75, quando Lemmy, allora bassista del gruppo Space Rock Hawkwind, venne licenziato dalla band durante una tournée in Canada per possesso di sostanze stupefacenti e rinchiuso in prigione per 5 giorni. E nascono i Motörhead, con una superba formazione, tra le più grandi, se non nella tecnica, almeno nell'effetto. Lemmy suona il basso e urla bestemmie sgolatamente, con la sua voce raschiata da milioni di sigarette e il whisky, come nessun altro, con una forza e un impeto selvaggio mai visti prima. Eddie Clark, attraverso psichedelia, rhythm and blues e rock and roll, è il padre dei chitarristi thrash metal, e Phil Taylor, il batterista più potente per quei tempi.
Lo scopo dichiarato del gruppo quando si formò fu di essere la peggiore e più rumorosa band del mondo. E vi riuscì, specie per il rumore. Tranne una volta, solo gli Extrema osarono suonare con i volumi più alti di loro mentre erano in tour, e quando toccò subito dopo ai Motörhead vennero costretti ad abbassarli. L'evento fu raccontato più volte dal leggendario Tommy Massara, chitarrista degli Extrema. Nel 1977 esce l'omonimo album intitolato Motörhead. L'album raggiungerà il 43° posto nelle classifiche. Non sarà un grande successo, ma i testi saranno molto interessanti. Lemmy non scrive ciò che pensa, ma ciò che letteralmente fa, e questo crea qualche stupore in più nell'ascoltare. We'll be right back. ben ritrovati e abbiamo ascoltato Motorhead dell'omonimo album e ci spostiamo nel 1978, quando esce il 45 giri Louie Louie, un omaggio del gruppo alla sua primaria fonte di ispirazione, Jimi Hendrix.
Nel 79 il gruppo sfornò due album diventati ormai dei veri e propri classici nel mondo metal, ovvero i dischi Overkill e Bomber. Entrambi gli album furono prodotti da Jimmy Miller e si rivelarono abbastanza fortunati sotto il profilo delle vendite.
Back to you.
Dopo un tour europeo e un'apparizione televisiva nello storico programma musicale Top of the Pops nel 1980, la band lavorò con Big Mail in quello che sarà poi considerato il loro miglior album in studio e anche il più fortunato sotto il profilo delle vendite, avendo raggiunto la posizione 4 nelle classifiche britanniche. Stiamo parlando dell'album che quest'anno ha fatto 40 anni dalla sua nascita, il mitico Ace of Spades, che riuscì a dare alla band grande notorietà sia nel Regno Unito che nel resto d'Europa.
Siamo nel 1981 e il batterista Phil Taylor ebbe un grave incidente al collo che lo rese incapace di suonare per quasi un anno. In tale periodo Lemmy e Eddie Clark pubblicarono insieme alle Girl School l'EP St. Valentine's Day Massacre, disco che incluse anche la famosa Please Don't Touch.
Please don't touch. I say so much. Please don't touch. you know I felt like Eskimo now.
Please don't touch our shade so much. Please don't touch our shade.
La fama del gruppo, oltre che ai dischi in studio, divenne sempre più legata alle strabilianti esibizioni dal vivo, ed è proprio grazie a un album registrato dal vivo che la band ottenne la definitiva consacrazione a livello mondiale. Nel 1981 uscì infatti No Sleep Till Hammersmith, disco che debuttò alla posizione numero 1 delle classifiche inglesi. Il disco fu registrato nella Hammersmith Odeon di Londra, durante il The Short, Sharp Pain and the Neck Tour. Si può considerare uno dei più violenti album della storia del rock. Nel 1982 i Motörhead diedero alle stampe Iron Fist, un nuovo capitolo di viscerale e potente rock and roll. Esso fu l'ultimo disco pubblicato con Eddie Clarke, il quale durante il tour successivo lasciò i compagni a causa di divergenze interne, venendo sostituito tempestivamente dall'ex Thin Lizzy Brian Robbo Robertson, che registrerà appena inserito il tanto discusso Another Perfect Day del 1983, uno degli album più melodici dell'intera storia della band. Ma noi ci andiamo ad ascoltare un brano dell'album Iron Fist, I'm the Doctor. Nel 1983 Robbo lasciò il gruppo, seguito, anche se temporaneamente, dal batterista Filthy Animal Taylor, al cui posto venne ingaggiato negli anni 1984-87 Pete Gill, già batterista dei Saxon. Nell'84 Lemmy iniziò le audizioni per cercare un nuovo chitarrista e la scelta cadde su Phil Campbell e Wurzel. La nuova formazione entrò in studio di registrazione nell'84, pubblicò la sua prima raccolta intitolata No Remorse, contenente oltre ai brani classici anche quattro tracce inedite registrate con la nuova formazione, tra cui anche la leggendaria Killed by Death, uscita come singolo.
Il disco decretò anche la fine del rapporto con la Bronze Records e il 10 giugno dello stesso anno la band suonò in Belgio al Heavy Sound Festival in compagnia degli allora giovanissimi Metallica. Nell'85, per festeggiare i 10 anni di attività, in un concerto all'Hammersmith Odeon salirono sul palco tutti i vecchi componenti, convocati per suonare una versione di Motörhead all'unisono. Naturalmente potete immaginare i volumi di quel concerto.
L'86 fu l'anno del celebre Orgasmatron, uscito per la nuova etichetta GWR Records e prodotto da Bill Laswell, che segnò il ritorno alla potenza e alla velocità degli esordi. Lo stesso anno parteciparono per la prima volta al Monsters of Rock del circuito di Donington Park.
Talking!
1987 ritorna la batteria Filthy Animal Taylor al posto di Pete Gill in tempo per l'album Rock and Roll, che entrò alla posizione numero 43 nel Regno Unito. Nel 1989 i crescenti contrasti con la GWR portarono alla rottura definitiva del contratto, ma l'anno seguente si fece avanti l'etichetta Sony Music. Con tale casa il gruppo trovò per la prima volta anche una totale assenza di intrusioni da parte dell'etichetta, e meno male, dico io, nella scelta dell'orientamento musicale, fatto che diede ai Motörhead libera scelta di comporre. Intanto il gruppo, all'apice assoluto di popolarità, conquistò nel 91 la nomination ai Grammy Awards nella categoria Best Metal Performance, grazie all'album 1916, che fu supportato anche da un tour in compagnia di Alice Cooper e The Judas Priest. Nel disco inoltre fu inserita anche l'ormai classica Ramones, omaggio al famoso gruppo punk Ramones.
L'anno seguente fu il turno di March or Die, che segnò anche l'addio definitivo alla batteria da parte di Animal, sostituito dallo svedese Mick D, ex King Diamond. Nel 92 compongono Hellraiser, dedicato alla saga horror omonima e inclusa nel film Hellraiser 3. Risolti i problemi di formazione, nel 93 anche la Sony scaricò la band, che per tutta risposta autopubblicò l'eloquente Bastard, uscito per l'etichetta indipendente Zix Records e per la prima volta fuori dalle classifiche inglesi. Il disco segnò una notevole maturazione di Lemmy nella scrittura dei testi. Nel 94 la band si esibì in tour con i Black Sabbath e i Ramones. L'anno successivo, anno del 20° anniversario del 50° compleanno di Lemmy, la band pubblicò Sacrifice dopo aver firmato per l'etichetta SPV. Il giorno successivo all'uscita dell'album, però, il chitarrista Wurzel abbandonò la band dopo 12 anni di permanenza senza un preciso motivo, per poi finire nei Discus.
Intanto il 14 dicembre la band registrò a Los Angeles insieme a Metallica un disco in occasione dei 50 anni di Lemmy. Esso fu intitolato The Lemmy's H, non venendo però considerato nella discografia ufficiale né dei Metallica né tantomeno dei Motörhead. I Motörhead ritornarono alla ribalta con nuovi dischi come Overnight Sensation, che sempre legato a suoni ruvidi e mai commerciali, confermò la statura dei Motörhead. Nella fine del decennio uscirono anche Snake Beat Love 1988 e il successivo live Everything Louder Than Everyone Else. Durante il 1999 la band con i Manowar e i Dio, supportati dai Lion's Share, interpretarono il Monsters of the Millennium Tour. Nel 2000 esce il disco We Are Motored, partirà una lunga serie di concerti nelle due Americhe e in Europa. Contenne anche la nota cover dei Sex Pistols, God Save the Queen. Il 12 settembre dello stesso anno uscì anche la raccolta The Best of Motored, pubblicata per la Sanctuary Records. Per il 22 ottobre, invece, venne organizzato uno spettacolo in occasione del 25esimo anniversario della nascita del gruppo, nel quale parteciparono come ospiti speciali anche alcuni importanti musicisti rock, tra i quali Brian May, ex dei Queen, l'ex Motörhead Fast Eddie Clark, la cantante d'oro Ace degli Scancanensi e molti altri in un concerto svoltosi alla Brixton Academy di Londra.
Un anno dopo esce l'album Inferno, il disco che riportò la band sull'onda del successo e che si rivelò essere uno degli album più heavy metal della storia del gruppo, proprio sulla scia di Sacrifice, presentando addirittura richiami al thrash metal grazie a canzoni come In the Name of the Tragedy. Inoltre l'album contiene anche una traccia acustica poi accompagnata da un video, Warehouse Blues.
E qui il nostro viaggio finisce momentaneamente e proseguiremo la storia dei Motörhead del mese prossimo con la seconda parte, perché è veramente una storia lunghissima, bellissima e non è bueno tagliarla a metà.
No, perché abbiamo anche tante piccole chicche da raccontarvi, specie su Lemmy, e quindi io innanzitutto ringrazio Fabio per essere stato con me in questa prima parte della storia dei Motörhead, quindi grazie Fabio.
Grazie a voi e buonanotte a tutti.
E dalla Perla Nera, ragazzi, è tutto, vi aspetto martedì prossimo in compagnia di Cristina per la rubrica Storie di Donne, vi auguro quindi una buona notte e vi lascio sulle note di Warehouse Blues. Alla prossima! 1, 2, 3, 4.
From the gutter, the wrong side of the tracks. Yeah, we come up from the gutter, the wrong side of the tracks. You know the music brought us out, babe, and we ain't never been back. 'Cause we went city to city, all around the world. Yes, we went city to city, all around the world. You know it never looked like enough, honey, even after 30 years. 'Cause we come blazing like a shooting star, and we light you up real good. We come blazing like a shooting star, and we light you up real good. We're gonna hit you like a flash of lightning, just like a bad boy would. Make your name. Satisfied. We should have opened up a little whorehouse, honey.
get a little booty on the side.
Can we go now?
Yeah.